Buonasera, si sente bene? Buonasera a tutte e tutti da radiosonar.net e in particolare da Search and Destroy Radio, che saremo le tre persone qui.
Tre su quattro,
esatto.
Oggi.
E, ripetiamo un po' un inno di cappello a favore di radio, visto che, non era, che l'introduzione non era microfonata. Siamo qui a presentare Fate. Con le due autrici Marta Bianchi, Andreina Bochicchio e la curatrice Rossana Calbi.
Sì, direi che insomma entriamo subito nel vivo. La domanda iniziale è quella più classica: come nasce questa collaborazione? Perché appunto avvocata, illustratrice e psicologa e pubblicista e curatrice d'arte, come nasce questa collaborazione tra voi tre? Quando, insomma, raccontatecelo un po'.
Rispondo io?
Tirate a sorte.
Inizia e poi ti interrompo.
Vai. Allora, inizia quando, vabbè, come ha detto prima durante la presentazione la bibliotecaria, ho conosciuto Rossana nel 2016-2017 e mi ha proposto di partecipare alla collettiva grafiste, a cui appunto poi ho preso parte. E dopo questa prima collaborazione mi ha chiesto di elaborare insieme un progetto che fosse appunto una mostra individuale mia e in cui potessi parlare del mio lavoro, che all'epoca era prettamente il lavoro di psicologa con donne vittime di tratta. Quindi diciamo che l'idea mi è piaciuta, però mi ha un po' spaesato, perché non avrei proprio saputo come organizzare le idee, come elaborare, diciamo, quei contenuti, insomma, che ritrovo poi nella mia professione. Non sapevo proprio come organizzare un lavoro e cosa proporre, e quindi ho capito poi che avrei avuto bisogno di un testo e da cui partire per poter elaborare delle immagini e quindi creare delle illustrazioni. Da lì è nata l'idea, correggimi se sbaglio Rossana, della mostra con la fanzine, quindi in cui le immagini, no, fossero accompagnate dal testo, più o meno?
Sì, allora io non sono abituata a parlare con un microfono, quindi se poi non si sente ditemelo, perché non so.
Non si sente.
Ok, perfetto. Allora, io ho chiesto a Marta di fare un progetto personale perché mi piace come lavora, punto. Cioè, mi piace proprio come strutturare i progetti. Oddio, no, il fischio no.
Vai, ho spento adesso.
Poi io non sapevo facesse la psicologa, non sapevo di cosa si occupasse nello specifico. Quando mi ha detto di cosa si occupava, io nasco come persona curiosa, quindi ho detto ok, io questo argomento non lo conosco, lo trovo estremamente interessante e lo vorrei conoscere. Per me ogni mostra è un motivo di studio, e infatti tutto questo progetto per me è stato a livello umano importantissimo, perché ho imparato tantissime cose grazie a queste due persone, e mi hanno proprio spiegato che alcune idee che avevo erano falsate, che le misure che erano nella mia testa erano proprio minime, e ho dovuto insistere un sacco, perché Marta ha detto sì, poi mi ha convinto, non è vero. Ho dovuto insistere un sacco perché Marta voleva trattare questo argomento con una delicatezza e aveva paura di non essere abbastanza delicata, di non essere abbastanza rispettosa. Io ero tranquillissima perché lei è una persona con una profonda etica, quindi ero molto tranquilla da questo punto di vista. E infatti è stata all'inizio, lei aveva bisogno del testo scritto perché è una vera illustratrice e aveva bisogno di questo testo, non trovavamo lo scrittore adatto e l'ha trovata Marta.
Continuo. Vai. Io quindi ho pensato ad Andreina, sì, perché anzitutto avevo già letto cose scritte da lei e quindi insomma apprezzavo la maniera di scrivere. Inoltre diciamo che sentivo anche che ci poteva essere una sintonia a livello lavorativo, perché avendo diciamo lo stesso background culturale, artistico, gli stessi gusti in fatto di musica, di letteratura e di arte figurativa, sapevo che ci sarebbe potuta essere una sintonia. E poi chiaramente dovendo parlare di tratta e di donne vittime di tratta, chi meglio di un'avvocata esperta in identificazione precoce avrebbe potuto lavorare assieme a me per questo progetto. E quindi insomma mi è venuto proprio spontaneo pensare ad Andreina e ho proposto quest'idea a Rossana, quindi di fare questa collaborazione a tre, e Rossana ha accettato dopo aver chiaramente incontrato Andreina, ci siamo confrontate e è nato quindi questo progetto che nasce come diciamo prende vita, no? A Inferno Store, che poi siamo delle persone molto fortunate noi, quindi 2 giorni prima dell'emanazione del primo lockdown, quindi insomma la mostra.
Poi ci arriviamo anche a questa cosa, la approfondiamo, non quella della sfortuna che ci abbiamo, però anche dell'aspetto pandemico. Vabbè, ne parliamo un po'.
Ok, e niente, quindi
sì, però è importante dire questa cosa di Inferno, perché questo progetto è nato in totale libertà. È nato in totale libertà, l'abbiamo sviluppato prima come fanzine. L'idea era quella. Io ho proposto questo progetto a diverse case editrici, però solo concettualmente. Argomento tratta non interessava. E poi abbiamo tutta una serie di difficoltà. L'argomento tratta non interessa. Un albo poi illustrato, ancora più difficoltà. Quindi abbiamo detto va bene, ce lo facciamo da sole. E il posto anche che ci ha dato possibilità di comunque raccontarlo era un posto che non aveva paura di toccare argomenti difficili, perché non gli interessava avere delle forme di edulcorazione della realtà. E questo ci ha aiutato molto, perché l'argomento tratta non era un argomento, cioè è tuttora, ribadisco, non è un argomento di facile interesse. E successivamente poi, visto che tanto eravamo bloccate, il progetto graficamente era stato sviluppato, allora l'ho detto vabbè, continuo a spingerlo con le case editrici. Abbiamo trovato questa casa editrice del Nord Italia, che è piccolissima, che invece era interessata a produrlo. Però tutto è nato perché volevamo essere libere di discutere della cosa, e abbiamo trovato un posto dove poter essere libere. E a me la cosa che fa strano è stare qua adesso, perché non abbiamo fatto presentazioni. Questa è la prima presentazione vis-à-vis del progetto, e farlo in un posto che è un posto istituzionale, perché è una biblioteca, un posto istituzionale, con un argomento che ha riscontrato tante chiusure, a me fa un po' specie, e infatti adesso non parlerò più.
No, però possiamo entrare un po' un attimo nella gestazione, nella composizione di questo lavoro, che insomma la trama nella sua drammaticità è anche molto semplice. Volevo capire però quanto della trama è frutto della vostra esperienza sia professionale che insomma di ricerca documentale, e quanto invece vi siete affidate alla vostra sensibilità. Non so chi vuole rispondere.
Rispondo io. La trama innanzitutto nasce con dei testi molto corti, con dei testi che sono sicuramente sintetici,
perché dovevano essere comunque inizialmente le didascalie che accompagnavano le illustrazioni di Marta in questa mostra che abbiamo proposto a Inferno Store. Quindi l'idea nasce con l'idea appunto di realizzarle come dei testi molto brevi. Poi comunque nel momento in cui sono stati realizzati non sono stati comunque assolutamente tratti da fantasia, rappresentano comunque la somma di moltissime testimonianze, di moltissimi racconti, di moltissime storie che abbiamo ascoltato nel corso degli anni sia io che Marta per il lavoro che abbiamo svolto, per cui non sono chiaramente le parole dirette riportate da una singola o da una specifica persona, ma rappresentano un vissuto reale che è realmente avvenuto a moltissime donne che abbiamo incontrato. Si sente meglio, immagino.
Sì, esatto.
E per cui sono volutamente sintetici perché accompagnano appunto delle illustrazioni. Inoltre devono comunque rappresentare il mondo interiore, sostanzialmente sono un monologo di un adolescente pressoché quasi quattordicenne, per cui magari la difficoltà sta nel cercare di tradurre un determinato vissuto con le parole che utilizzerebbe comunque un adolescente e non una persona adulta. Chiaramente se avessi dovuto esprimere gli stessi concetti con parole espresse da una persona più grande avrei utilizzato altre parole rispetto a quelle che ho scelto di utilizzare comunque.
Infatti la seconda domanda era proprio su quali scrupoli ti sei fatta tu in particolare, Andreina, nel cercare di rendere questo tipo di storia attraverso l'io narrante di un adolescente senza filtrarlo attraverso una sensibilità invece lontana, sia per anagrafica che per geografia proprio.
Ah, per me lo scrupolo principale ce l'ho avuto nel momento in cui mi è stata rivolta la proposta da Marta e da Rossana di voler scrivere i testi e raccontare questa storia. Lo scrupolo era quello di non volere in un certo qual senso tradire il vissuto delle persone che conoscevo molto e che conosco molto profondamente perché ho incontrato di prima persona per il lavoro che ho svolto. Per cui per me quello che era fondamentale era in un certo qual senso raccontare senza raccontare, dire ma non dire. Non volevo rendere pubblico quello che mi era stato detto di una forma privata, ma volevo in un qualche modo andare oltre quell'indifferenza che mi causa una rabbia così profonda che in un qualche modo volevo comunque esprimere rispetto a determinate cose che conosco molto bene, che so che avvengono e che comunque nel momento in cui sono veicolate attraverso il monologo interiore di un adolescente, quello che cerco di fare è di ricorrere a un'universalità del sentire, che non è sostituirmi ad un'altra persona, ma cercare di tradurre con un'emozione universale quello che poi è l'umanità, l'umano, cioè di fronte a di fronte a determinate cose che avvengono, se non si è anestetizzati da una narrazione che strumentalizza la migrazione e fa sì che le persone non reagiscano e non ricevano dalle notizie, da quello che avviene, un determinato coinvolgimento mentale e non, è perché fondamentalmente le cose sono narrate in un determinato modo. Quindi fondamentalmente lo scopo era quello di andare oltre quella narrazione.
Ok, riguardo proprio questo tema dell'universalità del sentire, sì. Che tipo, magari questo lo chiedo anche a Marta, immagino che il segno grafico sia di ausilio, no? Proprio per rendere questa universalità, ma che tipo di dialettica c'è tra la parola scritta e le due illustrazioni?
Allora, innanzitutto quello che ho cercato di fare, e penso che su questo cioè che ci sia riuscita a farlo, è quello di non descrivere, di non andare a ridire per la seconda volta, a ridescrivere quello che dice il testo. Ma questo in generale un po' è quello che penso che debba fare l'illustrazione, non solo rispetto a questo progetto, cioè non andare a ridefinire quello che si trova nel testo, ma andare a integrarlo, dire qualcosa di più, dire qualcosa di meno anche, e evocare delle emozioni, evocare dei mondi, no? E quindi in generale io lavoro così per quanto riguarda tutti i miei progetti lavorativi. In questo caso chiaramente il testo elaborato da Andrina mi ha aiutato a procedere in... Sentite? No, so io che col microfono ho dei problemi. Mi ha aiutato a procedere in questa maniera, perché comunque si tratta di una narrazione che è più un libero flusso di coscienza e risulta come, no, un monologo interiore. E chiaramente in questa maniera io ho potuto giocare su con i simboli, ho potuto giocare con le atmosfere. C'è per esempio una tavola, una delle prime, non ricordo, in cui non c'è un oggetto preciso, è una tavola astratta, ho giocato coi colori per rendere l'atmosfera che veniva evocata anche dal testo, quindi quell'immagine va a integrare il testo ma non va a spiegarlo. Quindi io in questa maniera credo che appunto sia questo un po', non so se ho risposto poi alla domanda perché poi divago, però penso che sia questo il modo in cui mi sono approcciata con l'illustrazione.
No, in realtà sì, e mi ricollego proprio alla tua risposta, perché io l'avevo notata questa cosa del simbolismo e anche di alcune immagini tratte un po' da certo onirismo, no? Certi animali che sembrano quasi totemici. Mi ha colpito molto il gallo, quella sorta dei cani senza faccia all'inizio, proprio prima del, poco prima del viaggio.
Sì, la sera prima che
la sera prima del viaggio. La scelta di questi animali, di queste figure, perché? Capisco la scelta di questo eterno campo scuro, e poi anche il tuo stile illustrativo comunque porta sempre queste figure un po' spezzate, però questi animali che significano?
Allora, gli animali, ecco, questi i disegni degli animali li ho pensati con uno scopo ben preciso, che era quello di riuscire a trovare delle immagini, degli oggetti che sintetizzassero proprio dei momenti della storia del viaggio di Fate. Cioè, per esempio, la tavola del gallo, no? È la tavola che accompagna il testo in cui la ragazzina, prima della partenza, viene sottoposta al giugiù, che è il rito che sancisce poi la fedeltà della ragazzina alla rete dei trafficanti, alla madame che la sfrutta. Io... invece di disegnare magari il rito, no? Quindi lo sciamano che effettua il rito con tutti i vari, le varie cose utilizzate nel rito, ho disegnato il gallo. Quel gallo sta è una sintesi, è il simbolo di un momento, quindi di un arco temporale. Al posto di disegnare un arco temporale della storia del viaggio di Fate, ho usato l'animale. Tu dici perché l'animale? Potevi pure disegnare, che ne so, l'occhio dello sciamano come figura sintetica, sì. Perché l'animale, in generale, disegnare gli animali, a parte che mi piace, e poi io mi volevo divertire a fare questo progetto, quindi volevo disegnare quello che mi andava di disegnare, non c'avevo nessuno che mi dicesse, ah no, questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. E poi gli animali in generale arrivano proprio diretti al pubblico, a chi osserva, no? Nell'illustrazione si usano tantissimo.
Immaginavo questa risposta comunque, cioè,
okay, risponde in maniera scontata e banale.
No, perché non volevo dire questo. Perché gli animali colpiscono molto l'immaginario, richiamano dei concetti ancestrali che magari invece una figura umana, per tutto il portato che ha, strutture sociali eccetera eccetera, non riesce a richiamare. Certo. Cioè, quel gallo è proprio minaccioso, quando io l'ho visto, insomma, ho avuto una sensazione di minaccia, che è un presagio di poi quello che succederà alla povera Fate.
Il va corso bene. Della storia, sì.
Tra l'altro, c'è, cioè, questa nota di colore, le tavole con gli animali, se ti ricordi, erano i best seller di Inferno, nel senso che abbiamo venduto, insomma, le tue tavole erano ovviamente le stampe delle illustrazioni in mostra, erano in vendita presso Inferno Store, che è dove lavoravo io, perché poi alla fine parliamo di inferno, ma insomma era il negozio che aveva aperto insieme a Claudia a Ciarino, ed erano quelle che si vendevano di più, quelle che piacevano di più, perché sono quelle probabilmente che colpiscono, che arrivano diretto al punto senza stare troppo a spiegare. In questo ci trovo molta analogia con la sinteticità dello scritto di Andreina, è una frase che ti fa capire tutto il resto, così come un animale, un'immagine, un flash che ti fa capire cosa sta accadendo.
Giusto, sì, una funzione sintetica, no, completamente d'accordo, sì, una funzione sintetica, ecco.
Sì, peraltro lo scritto sembra quasi scritto in versi sciolti, cioè mi sembra che stiano bene insieme le due cose. Insomma, il tema portante, che come scusate, come dicevo, è drammatico, si conclude in realtà con la parabola della narrativa si conclude con un richiamo alla speranza, cioè lei dice questa cosa non mi può definire più. Che tipo di speranza vedevate e vedete in una storia come quella di Faith?
O in generale anche, pensandoci, no? Perché comunque è un lavoro che poi si conclude con una speranza, quindi visto che sono 2 anni che insomma ci portiamo questo tema appresso, un po' della speranza, anche quanto vi ha motivato su più livelli? Questa è una domanda per tutte e tre in generale, anche nella vostra professione come lavoro di illustratrice, anche non solo di psicologa, eccetera, nella vita in generale, insomma.
Diciamo che io più che dalla speranza, e sono che insomma ce l'ho sempre di meno, comunque sono stata mossa da la motivazione a informare, più che informare, a parlare comunque di questo tema, no? E poi devo dire la verità, la motivazione un po' col fatto del lockdown, col fatto che c'è stata la mostra e poi la chiusura per i vari DPCM eccetera, è andata un po' a svanire, a scemare, però poi comunque non ci siamo perse d'animo, è qui il tema della speranza che è ritornata, e durante il lockdown ci siamo motivate, e soprattutto Rossana ha fatto un grande lavoro di ricerca della casa editrice per poter in qualche modo far continuare a vivere questo progetto e farlo conoscere in giro. Quindi ecco, io posso parlare più di motivazione, di spinta motivazionale, di tensione A, piuttosto che di speranza.
E per quello che mi riguarda, tornando alla storia, la storia per me si conclude non tanto con un messaggio di speranza, non è tanto sulla speranza, la speranza che voglio sottolineare, quanto una restituzione alla donna, a questo personaggio principale della storia, che in molte situazioni è chiamata e riconosciuta come una vittima di tratta. Però in realtà a me interessava sottolineare un altro aspetto, che più che essere una vittima è una sorta di guerriera contro la tratta, perché comunque è in grado da sola di rovesciare totalmente un ordine di una ferocia assoluta, di un patriarcato eccessivo del paese di provenienza, dal quale proviene. Cioè non è un caso che viene reclutata come una vittima di tratta nei paesi di destinazione e nel paese di arrivo. Da sola è in grado di rovesciare questa serie di ordine di cose che la pone in una condizione di vulnerabilità tale al punto di divenire una merce, sostanzialmente di riappropriarsi di se stessa, del suo corpo, delle sue scelte, e di farlo con una determinazione tale che per me è solo che una lezione e un riconoscimento tale che mi sono sicuramente sentita con una grandissima voglia di restituire e di dare, perché comunque sì, ok, vittima ovviamente di tutta una serie di cose che succedono, però anche assolutamente, totalmente poi capace di ribaltare tutto quanto, di rovesciare quest'ordine di cose e di riappropriarsi totalmente della propria vita. questo sicuramente è una speranza in questo senso, la speranza di riappropriazione di quanto è proprio.
Non è calata dall'alto, ma lei, no, è soggetto attivo,
è chi,
e l'ha guadagnata questa.
No, no, fa completamente, lo fa completamente da sé, e non è assolutamente scontato, dopo che si viene da una serie di soggezioni di questo genere, essere in grado di trovare la determinazione e la fiducia, e semmai la speranza in se stessi, e la forza e la determinazione di poi cambiare un determinato corso delle cose. Per me questo è importante ribadirlo, perché c'è poco spazio rispetto a questo tipo di messaggio, se ne parla già poco, e quando se ne parla sempre in termini di vittima, però queste donne da una serie di cose sono rese vittime, ma poi, appunto, ripeto, sono delle vere e proprie guerriere, ed è l'aspetto che mi piace sottolineare, e che comunque per me ha rappresentato in moltissime situazioni sicuramente tanto da cui imparare, e che mi faceva piacere rendere omaggio anche a questa cosa.
Per quanto riguarda la speranza, io sono d'accordo con Andreina. Per me il discorso è la volontà di parlare di argomenti di questo tipo. Non riesco a capire ad oggi perché ci siano comunque degli argomenti intrattabili anche in macro aree come quelle del femminismo, comunque della tratta non se ne parla. Io difficilmente ho trovato materiale da studiare, e io sono stata aiutata perché non faccio parte, non è il mio ambito, e quindi ho avuto molta difficoltà anche a studiare questo argomento. Cioè Andreina mi ha aiutato tantissimo, e questo è sbagliato, cioè proprio il termine giusto è questo, è sbagliato. E non è una cosa fattibile, lasciando perdere il volume in sé, non è fattibile che non ci siano non ci sia una bibliografia accurata, non ci siano articoli di giornale che ne parlino, perché veramente i numeri sono incredibili, e c'è anche la tratta maschile, cosa anche là non se ne parla per niente. Cioè uomini, persone considerate merce, e questo è sbagliato. Quindi la mia speranza è che ci si decida a parlarne e a far capire quanto sia grande il fenomeno e cosa dobbiamo fare.
Tra l'altro mi veniva in mente, non ci stavo pensando adesso mentre vi sentivo, vi ascoltavo, che appunto a un certo punto si parla di fiducia, e infatti la protagonista si chiama Faith, e se ci pensi la fede, la fiducia è un po' parente, ma anche molto diversa dalla speranza. Mi viene in mente anche sul nome, si gioca molto su questo, il fatto di avere la forza di rovesciare da sola, di voler rovesciare la sua condizione, di non essere una vittima, nasce da un gesto di fede, di fiducia che lei ce la può fare, insomma. Quindi mi faceva pensare questo, diciamo che vanno un po' di pari passo, però a un certo punto la speranza si abbandona e diventa una fede, una certezza.
Io quello che posso dirti è che Faith è intanto un nome molto diffuso di battesimo di una donna nigeriana, e il titolo di questo libro ha generato spesso tante interpretazioni. Qualcuno ha pensato che con questa parola si facesse riferimento a una fede religiosa o ad altri aspetti del genere. In realtà il nome in un qualche modo da solo ha evocato una serie di cose. In primis, sicuramente, appunto, nasce come il nome di battesimo della protagonista, e successivamente può sicuramente far riferimento a una forza più che a una fede, e poi diviene assolutamente l'omaggio all'album The Cure, ma va bene, di questo poi ne parleremo.
Però cioè, c'è una cosa, no, scusami. No, però c'è una cosa sul nome. E, siccome anche a me Andrina ha dovuto spiegare, perché io all'inizio pensavo fosse una scelta che dipendeva da un gusto musicale. E mi ha spiegato poi la questione tecnica, però in realtà tutta la storia si basa sul concetto di fiducia. Una fiducia che arriva alla fine in sé. Un percorso c'è una traiettoria che si va a spostare. E, c'è la fiducia nei confronti di un esterno, una cultura esterna a cui ti stai affidando, e poi una traiettoria che si può modificare con l'acquisizione di una fiducia in sé. Quindi parla di fiducia, ma di un'evoluzione della fiducia. E quindi il nome, paradossalmente, che nasce è estremamente didascalico, poi diventa poi la spiegazione di tutto il racconto. E quindi questa precisazione per me era importante.
Allora, visto che appunto facevi notare quanto poco se ne parli, mi piacerebbe andare un po' più approfonditamente su quello che poi è la storia reale, nel senso, adesso nell'emeroteca ci sono anche tutte le didascalie, quindi è possibile leggere la storia di Fate per intero, e è una storia di fiducia tradita. Mi piacerebbe, insomma, un po' riassumerla, e soprattutto la storia si interrompe a Torino, dove Fate decide di rivolgersi poi a quella che è una figura come la tua, professionalmente parlando.
Non necessariamente.
Dopo lo vediamo. Cosa succede dopo? Nel senso, quando una persona si riconosce come vittima di tratta e decide di chiedere aiuto, cosa succede? Com'è la storia reale, al di là della finzione narrativa?
Quello che avviene è che una persona che si trova in una condizione appunto di soggezione, se riesce a trovare il modo di sottrarsi a questa soggezione, può o chiamare un numero verde che è appositamente istituito per essere contattato dalle vittime di tratta e che del quale può aver avuto conoscenza in precedenza, o tramite le unità mobili che lavorano su strada e distribuiscono questo numero, o in frontiera, laddove ha incontrato delle operatrici o degli operatori che lavorano in frontiera e danno informazioni, tra cui distribuiscono i volantini con questo numero verde. Comunque, di fatto, può contattare questo numero verde e indicare, richiedere appunto di essere inserita all'interno di un progetto di protezione che è previsto dal nostro ordinamento. C'è un articolo specifico, un articolo di legge specifico che disciplina le situazioni, le forme di protezione che possono essere riconosciute in questo tipo di situazione, per cui poi fondamentalmente quello che avviene è che la persona viene accolta all'interno di una casa di protezione, che è una casa di protezione protetta, per cui sconosciuta, le persone non devono sapere dove questa persona si trova, e la persona stessa non deve avere contatti con l'esterno. Ci sono delle regole piuttosto rigide che sono volte all'incolumità della persona stessa che è all'interno di questa casa di protezione, dove inizia a seguire un progetto della durata iniziale di 6 mesi, che poi può essere rinnovato a seconda delle esigenze e del tempo del quale la persona ha bisogno prima di in un qualche modo arrivare ad una condizione di totale autonomia e essersi completamente sottratta a qualsiasi tipo di condizionamento della rete criminale e trovarsi in una condizione di massima sicurezza. E tra le prime misure che vengono riconosciute, viene riconosciuto ad esempio il rilascio di un permesso di soggiorno, perché comunque si è compreso anche a livello europeo, si è compreso in maniera abbastanza pacifica, che affinché una persona si possa sentire forte in un paese che non è il proprio, è importante che abbia un documento che gli riconosca la libertà di movimento e che la faccia sentire comunque protetta all'interno di un territorio che non è il proprio e non soggetta al rischio di poter essere espulsa, trattenuta all'interno di un centro di detenzione o qualsiasi altro genere di conseguenza che subiscono tutte le persone che non hanno un permesso di soggiorno. Per cui si è riconosciuta intanto questa come misura principale, si riconosce un permesso di soggiorno al termine di questo progetto di protezione, di questo programma di protezione che viene eseguito dalla persona all'interno di questa casa di protezione, e successivamente si accompagna una ricerca lavorativa, la persona cerca di trovare un lavoro, di rendersi economicamente indipendente e di poter ricominciare un percorso proprio in un altro luogo, in una condizione di sicurezza. Non sempre tutto avviene così semplicemente, in molti casi magari può succedere che ci sono delle ricadute nella rete criminale, che la persona viene rintracciata o che la persona stessa abbia bisogno di lavorare e quindi decide di ritornare in un qualche modo nuovamente nella rete che l'ha reclutata, perché comunque insomma il discorso è complesso e ha molti livelli di lettura che è difficile sintetizzare in questo momento. Comunque il più delle volte le difficoltà stanno prima dell'identificazione di una vittima di tratta. Se poi effettivamente si arriva all'identificazione è più facile arrivare ad una sua effettiva protezione, mentre prima ci possono essere più difficoltà, perché comunque una persona può essere estremamente spaventata delle ritorsioni che può subire, anche che possono subire anche familiari nei paesi di origine, o che anche può subire lei stessa. Appunto, di nuovo si ritorna a un concetto di fiducia, deve fidarsi che questa rete effettivamente sia in grado di proteggerla da eventuali ritorsioni e che possa effettivamente raccontare la propria storia e sfuggire ad una situazione di assoluta sottomissione. Per cui nel momento in cui si riesce effettivamente a far sì che una persona si fidi e si avvii all'interno di un progetto di protezione, poi in linea di massima questi progetti hanno un esito positivo. È la parte precedente che sicuramente è più difficile e più insidiosa, e poi si ha il rilascio di questo permesso di soggiorno. Importante dire infine che questo permesso di soggiorno può essere rilasciato tanto se la persona decide di denunciare i propri trafficanti. Ci sono state tantissime denunce, tantissime persone effettivamente tantissime reti criminali a seguito di queste denunce sono state scoperte, così come può decidere di non denunciare. Sia che denunci, sia che lo faccia, sia che non lo faccia, ha comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, perché è prevista questa doppia possibilità. Il problema è che poi nella pratica le pubbliche amministrazioni, in molti casi, nello specifico gli uffici immigrazioni o le questure, non rilasciano il permesso di soggiorno senza denuncia. Però è importante ricordare e sottolineare che non è obbligatorio e che questa denuncia in realtà non deve necessariamente avvenire, mentre il rilascio del permesso di soggiorno sì.
Senti, mi viene in mente proprio così a bruciapelo, per il reinserimento, parlavi del reinserimento, diciamo, con l'aiuto di una ricerca lavorativa. Se, come penso sia in moltissimi casi, la vittima è minorenne, come cosa succede? Nel senso,
I percorsi che vengono stabiliti devono essere chiaramente individualizzati sulle esigenze delle persone, per cui se una persona è minorenne dovrà dare sicuramente la priorità magari a un percorso di formazione, di istruzione, e il progetto di protezione magari avrà una durata sicuramente più lunga rispetto a quella di una persona adulta che magari riuscirà a raggiungere un grado di autonomia in un tempo minore rispetto ad una persona minorenne che ha bisogno di compiere ulteriori passaggi prima di poter completamente, in un certo qual senso, separarsi da questo sistema che la sta indirizzando verso una sua autonomia.
Okay, perché appunto mi viene in mente come Fate, un adolescente, immagino che insomma siano, non so i numeri, se c'è una proporzione, penso una percentuale piuttosto alta. Sì. Bene, grazie, perché cioè, queste cose effettivamente non, insomma, è un argomento di cui non so niente, non sappiamo niente. Allora, abbiamo detto che il progetto, insomma, parte da Inferno Story in un certo senso, quindi ci eravamo viste 2 anni fa là noi, e veramente qualche giorno prima, penso 3-4 giorni prima della chiusura per il contenimento Covid.
Il giorno prima,
sì.
Ci teniamo a dire.
Ma sì, me lo ricordo bene.
Quindi... nel frattempo, cosa è successo? Sì, affetto, un po' ce l'avete detto, però anche parlando proprio di voi, cosa è cambiato? Si è cambiato nel vostro lavoro di curatrice, illustratrice, avvocata, psicologa, insomma, come è cambiato, come sono cambiate le cose?
No, c'è questo, non meglio.
Allora... e dunque, durante questi 2 anni sono cambiate tante cose sia rispetto al progetto per quanto mi riguarda che rispetto al lavoro che faccio. E rispetto al progetto, appunto, accennavo prima che il lockdown da una parte è stato utile, tra mille virgolette chiaramente, per poter in qualche modo dilatare quel tempo che è stato necessario per la ricerca di una casa editrice, e Rossana ha approfittato per fare questa ricerca, e quindi da autoproduzione è diventata una pubblicazione. E per quanto riguarda il mio lavoro, come psicologa, paradossalmente dopo questo progetto, diciamo per vari motivi che non sto qua a spiegare, mi sono orientata su un target diverso, e ho cercato più che altro di integrare sempre di più, di crearmi in qualche modo una figura professionale che integrasse sempre di più l'ambito dell'illustrazione con quello della psicologia. Quindi diciamo che sto sempre di più lasciando un po' il lavoro con le vittime di tratta per lavorare di più con laboratori espressivi creativi, arte terapia e via dicendo. Perché comunque è molto difficile lavorare con questi strumenti sul target delle donne vittime di tratta, o comunque anche uomini vittime di tratta, e quindi diciamo la mia vita professionale sta un po' cambiando sotto questo punto di vista. E per quanto riguarda poi i progetti legati all'illustrazione, e oltre a proseguire con, speriamo, con un ciclo di presentazioni di Fate, abbiamo in mente di lavorare insieme noi tre su un altro progetto, su un nuovo progetto. E anche questa, sì, chiaramente poi non dico niente, crociamo le dita, tutti i vari rituali propiziatori, e quindi ecco un po'. Per quel che mi riguarda, la situazione durante questi ultimi 2 anni si è sviluppata in questa maniera.
Ora lascio la parola a
Rossana.
Ma fondamentalmente non è cambiato poi così tanto, nel senso che continuo comunque ad occuparmi di altri aspetti della migrazione. In questo momento sto lavorando per capire quanto sono implementati i diritti delle persone minorenni straniere in Sicilia, sto seguendo una ricerca e sto realizzando a breve un rapporto all'interno dell'implementazione di questi diritti. Ovviamente ci sono anche i diritti delle minori straniere vittime di tratta, che però in questo momento sto incontrando poco, e desumo anche come conseguenza della limitazione agli spostamenti che ci sono stati durante questo periodo del Covid, chiaramente le limitazioni agli spostamenti che sono avvenuti durante la pandemia hanno prodotto delle conseguenze particolarmente dure per le persone che erano in transito, che sono state comunque bloccate in luoghi sicuramente non sicuri e non idonei, alle varie frontiere col Niger, con la Libia, eccetera, per cui presumo che anche questo comunque ha comportato delle ripercussioni rispetto a quello che seguo e quello che faccio, e invece rispetto poi a me e alla mia vita ne parliamo un'altra volta.
Io non mi sono fermata durante il lockdown, ho detto ok, mi devo fermare, quindi no. E quindi ho continuato a progettare, a fare cose, e se gli spazi erano chiusi, ma non tutti, perché le librerie hanno riaperto quasi subito, e quindi io, come mi dicono spesso, sono entrata a gamba tesa nella libreria di Serena, nella Risma Bookshop. Lei sta qua, è lei. E quella lì con il cappellino rosso, il tuo segno zodiacale era gemelli, ecco. E allora, la libreria di Serena è una libreria dedicata all'illustrazione. Serena ha seguito tutto il progetto dalla nascita, e spesso andavo là con lo sconforto, con la tristezza, e poi abbiamo comunque potuto realizzare degli altri progetti. Non si sono fatti gli opening, però l'importante, le cose, è trovare il modo per mostrarle, fare in modo che ci siano delle persone, cioè trovare delle persone giuste che hanno la volontà, nonostante le difficoltà, di trovare soluzioni. E in Serena di Risma io ho trovato una persona così, e infatti adesso sta qua con le copie. L'altro giorno, parlando con un assistente sociale per una questione mia personale, voleva usare un termine che non mi convinceva, che era, e ho detto no, ma posso usarne un altro, era capacità residuali, e ho detto non mi piace molto questo termine, e lei è stata gentilissima perché mi ha spiegato no, non è un termine negativo, tu hai delle difficoltà, hai un impedimento come qualsiasi altra persona, come, e sviluppi, potenzi quello che hai. E io ho detto wow, non ci avevo pensato, che quindi il residuo non implica un impedimento e basta. Sì, l'impedimento, e poi tu devi sviluppare, devi potenziare. Cioè devi, puoi farlo, puoi anche non farlo, però puoi farlo, quello che hai a disposizione. E quindi io in questo periodo ho fatto questo, però anche grazie a delle persone, perché da soli è difficile.
Proprio riguardo a anche quello che dicevate prima, la ricerca di un editore, quindi tutte le difficoltà che poi sono state superate proprio grazie a questo tipo di spirito. Io so che all'inizio questo progetto nasceva per essere una fanzine.
Sì,
in che modo, come sarebbe stata strutturata? Come fanzine?
Uguale, non ci hanno toccato niente. Allora, una cosa che... la condizione era il volume non si tocca, cioè quello che vedete, ok, c'è dietro il codice, c'è il prezzo, c'è il nome della collana, è tutto uguale. Ah no, scusate, c'è un errore, questo ve lo dico perché non mi piace, mi dà un fastidio, c'è questa pagina bianca. Nella fanzine non c'era la pagina bianca all'interno, era tutta nera. Questo è un errore del grafico editoriale, io non l'avevo fatto, e lo vorrei ricordare perché non ho preso il massimo dei voti all'esame di lettering, e invece me lo sarei meritato, e quindi vabbè, ma non c'è qua il professore, però magari se sente, gli mandiamo la registrazione, gliela posso mandare la registrazione, vabbè.
Ci sarà il podcast. Chi ascolterà queste parole starà già ascoltando il podcast. Questo è un Inception.
Vabbè, professor Arduini, io questa attenzione l'avevo avuta e avrebbe potuto considerare anche questo mio talento residuale. E non è cambiato niente, noi avevamo questo diktat che in realtà, cioè, può sembrare estremamente presuntuoso e però vabbè, magari un po' sì, dai, però volevamo che niente cambiasse nel progetto come era stato strutturato e ragionato, e la casa editrice ci ha rispettato in toto. Forse non so, anche questo fatto che era già un progetto totalmente già costruito ha limitato anche altre case editrici. Le illustrazioni sicuramente sono molto forti, creano angoscia, ma l'argomento, raga, cioè, non è un argomento facile, è tutt'altro. Però...
Quindi bravi e brave poche. Sono stati
sì, sono stati... ci hanno rispettato tantissimo.
A parte la pagina... No, la pagina bianca, vabbè. Parliamo di musica?
Sì, perché appunto tra l'altro, cioè, fanzine mi viene in mente Do It Yourself, quindi punk, e quindi ora parliamo di musica, che è quello che poi noi trattiamo normalmente il mercoledì con Search and Destroy Radio. Quindi Enrico,
no, vabbè, in realtà la domanda è semplice, cioè, al di là del titolo che ha un riferimento evidente che abbiamo già scoperto durante la nostra chiacchierata, però quanta musica c'è dentro poi? Sia quanta musica ha funzionato come ispirazione per le tavole o anche per il testo, e sia proprio avete ascoltato della musica mentre componevate o disegnavate? Quanto c'è dentro?
Rispondo Andrea.
Allora, a parte che ascoltiamo musica 24 ore su 24, quindi era un po' difficile comporre senza sentire musica, no, però a parte questo vi racconto una storia che fondamentalmente a me, quando ho scritto i testi, mi avrebbe fatto tantissimo piacere, ne parlavo con Marta Rossana, nemmeno lo sa, non ne abbiamo mai parlato di questa cosa. Mi avrebbe fatto tantissimo piacere al di sotto di ogni tavola e di ogni testo inserire il testo di una canzone tipo ascolto consigliato, di modo che poi durante la mostra di Marta una persona potesse inserire delle cuffie e per ogni tavola e per ogni testo sentire la canzone associata. Questo però non era possibile per le canzoni che piacevano, che ci piacevano, che piacevano a me, che piacevano a Marta, perché comunque in genere ogni canzone è più o meno alla lunghezza di 9 minuti, per cui questa mostra sarebbe stata
un'osservazione prolungata.
Una contemplazione assoluta, diciamo, era un po' complicato. Però visto che poi quando io ho realizzato i testi ero in Sicilia e Marta era a Roma, per stabilire una connessione, quello che abbiamo fatto, le ho inviato una sorta di colonna sonora, una playlist relativa più o meno a ogni tavola, dicendole che comunque quando avevo scritto i testi avevo sentito queste canzoni e che se voleva di sentirle anche lei, provandoci a sintonizzare tramite la musica.
Vabbè,
le canzoni
quali erano ste... sì, ma immagino non fossero disco music.
Vabbè, chiaramente a parte ovviamente Fate, l'album dei Cure, i quali poi appunto la graphic novel è un omaggio anche. Poi ad esempio la tavola, quella che inizia con tic-tac, Time, dei Pink Floyd, quindi immaginando proprio questa atmosfera di ansia, di attesa, di angoscia con proprio il campanello che fa ingresso nella notte. E poi ci sono i Baus con Bella Lugosi's Dead, Atmosphere dei Joy Division e i Tux the Moon, insomma
tutta roba
allegria totale,
vabbè, roba allegra però di qualità, diciamo.
E poi Marta, quando ha letto i testi, ricordo ancora che mi ha mandato un messaggio vocale dicendomi: ho letto i testi, bellissimi, sono contentissima, ho provato un'angoscia incredibile, non vedevo l'ora di finire di leggerli, che mi sono preoccupata, ho detto ah no, forse esagerato, poi ho pensato no, ma se effettivamente sono riuscita a produrre angoscia vuol dire che sono riuscita ad ottenere quello che volevo, andare oltre il muro dell'indifferenza, e quindi va bene, non di Marta ovviamente.
Comunque l'idea di abbinare questi brani alle tavole potrebbe essere sempre realizzabile in un futuro, non vedo, cioè, si prepara una playlist
si potrà fare,
e si manda in diffusione, sarebbe, anzi se me lo dicevi prima la mandavo prima della
vabbè adesso lo sappiamo per la prossima volta.
Va bene, noi con le domande abbiamo finito. Non so se era previsto un Q&A, un domande e risposte. Sì, il Q&A, come si fa nelle librerie di New York. Non so se era previsto. Se non era previsto, vi invitiamo a. Ci sono le copie disponibili di Fate. E vi ringraziamo voi che siete venuti e venute, e ringraziamo Marta Andreina e Rossana. E la
biblioteca Arianna e la biblioteca Goffredo Mameli che ci ha ospitato, grazie mille.
Grazie, ciao a tutti e tutte.